Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Giuliano Canevacci incontra la patata. Da voce alla patata, Laura De Luca.
Buongiorno, signora Solanum Tuberosum.
Come sa il mio nome?
Io mi documento. Solanum Tuberosum, nome originario della patata.
Bravo, mio giovane amico.
Giovane.
Per me lei lo è, visto che io discendo da una famiglia antica di secoli. Le solo nace.
Cosa c'è?
Perché lei crede che io non lo sappia?
Che cosa?
A cosa alludete voi altri quando dite patata? A un essere insulso, insipido. Significante.
Si concentri allora su come la chiamano in Francia. Pomme de terre. Tutt'altra cosa, vero?
Per carità, non mi parli dei francesi. Lei non sa quello che ci hanno fatto patire. Mettere in giro quelle voci. Noi, velenose. Ma sa qual è la verità? La vuole proprio sapere. Ci ha rovinato la parentela con la mandragola.
Lei sì che è velenosa.
Ma noi che c'entriamo? Come non c'entrava la povera melanzana, stessa famiglia, stesso destino. Pretendevano da lei che fosse dolce come una mela. Non avevano capito niente.
Melanzana, mela insana.
Pensi un po' le discriminazioni che abbiamo dovuto sopportare. Razzismo, puro razzismo.
Ma è successo ormai tanto tempo fa.
Ah, non creda, sa? Non creda. E poi io non dimentico. La mia famiglia non dimentica. E come potrebbe? Noi siamo terrigne.
Ma chi avrebbe messo in giro quelle voci?
L'invidia, l'ignoranza. Forse perché stavamo sottoterra, contagiate col mondo dei vermi, dei morti. Come se fosse una colpa, poi. Ah, quanto abbiamo dovuto sopportare da quando siamo partite dal lontano Perù. Ah, che viaggio, che viaggio. E quella nave, se ci ripenso, e come abbiamo sofferto. La sete, se non fosse stato per quel caratteraccio, quel
Raleigh, Sir quel, Charles Raleigh.
Esatto, Raleigh, che razionava l'acqua ai marinai per dissetare noi, per ordine della regina Elisabetta.
Lo vede? Qualcuno vi apprezzava, una regina.
Abbiamo avuto spesso a che fare con quelli che voi chiamate re e regine, ma guardi che per noi, voi umani, siete tutti uguali, come noi patate. Anche noi, fra noi, siamo tutti uguali.
Davvero? Ma anche per noi, noi umani, siamo tutti uguali.
Ne è proprio sicuro, caro signore?
Beh, insomma.
Ah, ecco.
Ma mi tolgo la curiosità. In Germania, al contrario che in Francia, non ci fu mai questo ostracismo nei vostri confronti?
No, ci apprezzavano, in particolare nella Vestfalia, là dove fu prigioniero il caro Parmentier.
Kartoffel.
Sì, ma non pronunci quel nome, guardi. Ancora peggio di patata, se possibile.
Ma perché? Perché poi è un nome come un altro.
È il marchio di un equivoco, invece, di un disconoscimento.
Ma cosa dice, scusi?
Tanti secoli fa, nelle Americhe, la nostra patria, quel tal Pedro Cieca era un aiutante del temutissimo, terribile conquistador
Pizarro.
E prese l'iniziativa, Pedro, di mandare in omaggio al re spagnolo alcune di noi, proprio noi, così umili, così terrigne, come una curiosità esotica.
E se non sbaglio, il re di Spagna mandò i tuberi anche al Papa.
Tuberi, piantine, se permette.
Ha ragione, scusi, piantine.
E il Papa ci fece esaminare dal famosissimo botanico Clusius,
che vi piantò in un terreno prestatoli dal nunzio papale Bonomi a Verceil-le-Champ, in Francia.
Dunque, la prima pianta di patata cresciuta in Europa si deve addirittura a un Papa. Ora, si dà il caso che Clusius fosse anche un eccellente artista e ci ritrasse su alcuni piatti di porcellana, sa? Ma non sapendo come chiamare, come catalogare...
Quei tuberi?
No!
Quelle piantine?
Le chiamò taratufli, piccole truffle. Il Papa li chiamò tartufoli e da lì, attraverso gli anni...
Cartofle. Il nome non sarà bellissimo, ne convengo, però... Come siete state amate e come siete amate oggi in Germania?
Ha ragione, è vero, mi scuso con i germani.
Tedeschi.
Con i tedeschi. Ma lei sa che siamo arrivate in quel paese durante una guerra terribile, lunghissima, infinita, cattolici, protestanti. Dico bene, gli Asburgo, i francesi, erano i tempi delle armature, degli archibugi.
La guerra dei trent'anni.
I mercenari spagnoli che andavano a combattere in Germania ci avevano portati con sé per sfamare i cavalli, si figuri. E poi ci regalarono i contadini affamati. Noi in Andalusia eravamo arrivate coi missionari che ci avevano mischiate al latte.
Inventando così il purè.
Ma perché la nostra storia... è sempre legata alle guerre. Guerra dei trent'anni, guerra dei sette anni, guerre e anche carestie.
Ma è la storia degli uomini che è legata alla guerra, madame. Sempre. E le guerre portano fame. E la fame fa scovare cibo, dove in tempi di benessere non ci si degnerebbe di gettare neppure uno sguardo.
Eh già, e la fame fa rubare anche. Sapesse quante volte siamo state... trafugate, a sacchi, a quintali, per esempio proprio in Francia al tempo del caro Parmentier.
A proposito di Parmentier, ma è vero che voi lo considerate il vostro benefattore?
Se sapesse quanto ha fatto per noi. Solo lui, da quando arrivammo in Europa, teneri e indifesi germogli, lottò contro tutto e tutti per farci apprezzare. Senza di lui la nostra storia sarebbe stata molto diversa. Forse anche la vostra, eh. Oggi forse non saremmo qui. Parmentier è il nostro patrono. Ci tramandiamo il suo nome da piantina a piantina. È la voce stessa della terra che ci ricorda queste storie. E noi, dalla terra, dalla madre terra, le assorbiamo, le recepiamo come una linfa vitale. Perché, come ho detto prima, la terra... parla, specie a noi che vi siamo così immerse dentro. Dunque, dicevo, Parmentier,
agronomo e farmacista, prigioniero in Prussia durante la guerra dei sette anni. Vede, nella storia di ogni uomo c'è una guerra.
Sai che lei sa proprio tante cose? Quello che non sa è che in quella terribile prigionia, durante quella terribile guerra, Parmentier riuscì a sopravvivere solo grazie a noi, a patate comuni, comunissime. Ma come lo consolavamo, tenere e dolci sotto la sua lingua. Gli ricordavamo le dolcezze della sua patria lontana.
Nei sapori c'è un mondo.
Finita la guerra, Parmentier tornò in Francia e trovò il suo paese devastato dalla carestia. La gente più povera moriva di fame, lei non sa, e poi malattie, pestilenze. E allora decise di farci conoscere, di vincere quelle superstizioni odiose su di noi, e chiese un incontro al re e alla regina.
Luigi XVI e Maria Antonietta.
Perché si scalda tanto?
Ma e non mi dica che lo ricevettero.
A casa loro.
A Versailles?
E allora? Parmentier illustra al re e alla regina, questo Luigi XVI, a questa Maria Antonietta, a Versailles, le proprietà e anche la bontà delle nuove piantine. E li convince a mettere a disposizione 2 ettari di terreno a Les Sablons, a Neuilly, a poca distanza da Parigi.
Con a guardia i soldati del re armati di tutto punto di archibugi, giorno e notte.
Però inventa uno stratagemma autorizzato dal re. Al tempo della fioritura chiede ai soldati di ritirarsi di notte lasciando a bella posta il campo incustodito. Allora la gente che fa? Si avvicinano tutti passo passo, guardinghi ai fiori, ai bellissimi nostri fiori di patata.
Capisco. È per questo che Maria Antonietta portava un fiore di patata tra i suoi capelli, tra i famosi brillanti della regina.
Ma non lo so, ma che ne so, le regine sono strane, vanitose. Noi, caro amico, detto sinceramente, noi preferiamo le persone comuni, capito? Anche se stavamo bene pure tra quelle porcellane, quei cristalli, quelle posaterie d'oro e d'argento.
Torniamo alle Sablons.
Insomma, la gente si avvicina prudente e curiosa ai fiori del giardino reale. E un po' per il fascino del proibito, un po' per curiosità, a poco con la vanga rivoltano tutti quanti la terra e ci riportano alla luce. Sorpresa! Ma non sono velenose, tante grazie, Anzi, siamo molto più gustose della vostra zuppa di segale e d'avena.
Era nata la mela della terra.
Pomme de terre. La qualità più buona però mica era stata scoperta ancora, sa? La famiglia Pintie, la mia, era ancora di là da venire.
Dunque, non è di famiglia antica.
Beh, mi vuole provocare, giovanotto? Conosco più che bene il mio albero genealogico. Siamo verso il 1900, in Olanda, pensi un po'. Un istitutore si diletta a coltivarci in diverse varietà nel suo giardino. Alle prime varietà dà il nome dei suoi figli. Alla decima... Ha solo 9 figli, poverino. Dà il nome di uno dei suoi alunni, il più piccolo della classe, Vintie, Benedetto. Ma cos'è, ironizza?
No, non mi permetterei, tanto più che sono proprio i più piccoli di questo pianeta a beneficiare maggiormente di voi. Voi, la patata. Siete uno degli alimenti base dell'umanità. E anche tra i più democratici.
Democratici?
Ma vi si trova in mense umilissime e in raffinati menù. Lo ha detta lei stessa, di trovarsi magnificamente sia tra le porcellane regali che in pasto ai contadini affamati. Del resto, il trattato di Parmentier sulla patata è del 1789, l'anno della rivoluzione. La Comune di Parigi ordina in un decreto che tutti i giardini delle Tuileries diventino campi di patate. Sa, delle volte mi chiedo che cosa mangeremmo o con che cosa accompagneremmo la carne o il pesce se Cristoforo Colombo non avesse scoperto l'America o se Parmentier fosse morto durante la guerra dei 7 anni. Fave e rape, zuppe di segale e avena, come i nostri cari attenati. Niente purè, niente patate fritte, niente gâteau, come dicono a Napoli. Che tristezza sulle nostre tavole. Per esprimerle la nostra gratitudine, io ora le faccio ascoltare una canzone che parla delle patate e del pomodoro. Let's call the whole thing off. You like potato, I like potato. You like tomato, I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But if we call the whole thing off, then we must part. And if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off off. Let's call the whole thing off, yeah.
You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off.
molto bella, grazie tante. Anche se avrei preferito una dedica più personale, non condivisa con il pomodoro. Per carità, niente contro il pomodoro. Siamo stati vicini di casa, conoscenti, diciamo, parenti alla lontana. Però sa le gelosie, le invidie, i pettegolezzi. E poi il pomodoro non ha dovuto sopportare tutte le maldicenze, le offese che noi patate... Se ci ripenso, guardi.
Ma come? Ma se perfino Alexandre Dumas ha fatto l'elogio delle patate fritte nel burro? E vogliamo parlare anche del fisico Alessandro Volta?
Me lo ricordo benissimo, Volta. Di ritorno da uno dei suoi tanti viaggi di lavoro in Francia, ci portò con sé e ci diede in dono alla moglie, la quale dalla Francia forse si aspettava, che ne so, un profumo, un gioiello. Reagì malissimo. Forse avremmo fatto una bruttissima fine se Volta non avesse chiesto, forse imposto, ai suoi contadini di coltivarci.
Le donne sono pericolose.
Anche i fisici, eh. Alessandro Volta, che cosa ha inventato secondo lei?
Volta? Beh, si sa, tutti lo sanno, la pila.
Lo gnocco.
Lo gnocco? Ma cosa dice?
In passato lo gnocco, guardi, era proprio uno gnocco. Mollica di pane, latte, qualche mandorla tritata, Volta alla grande illuminazione e ci aggiunge, se permette, la patata.
Una scoperta rivoluzionaria.
Altro che pila elettrica, là.
E le chips? Le chips?
Le chips. Qualche tempo fa un signore molto ricco, una specie di re, diciamo, ma senza corona.
Un miliardario, diciamo.
Un miliardario, sì. Cornelius Vanderbilt se ne va a cena in un ristorante elegantissimo di New York e chiede una bistecca con le patate fritte. Ma lo chef si sbaglia e le taglia sottili, troppo sottili. Il tipo urla, strepita, protesta, tutti i clienti saltano sulle sedie. Che è successo? Che è stato? Patate fritte troppo sottili, troppo sottili. La notizia finisce sui giornali e il ristorante diventa famosissimo.
Non è mica la prima volta che da un errore nascono grandi scoperte. Ma lei forse non sa che gli americani, devo dire anche gli italiani, le mangiano, le chips, soprattutto al cinema, durante la produzione dei film. Crunch, crunch, crunch.
Chissà, forse sarebbe stato meglio se lo chef Krum non le avesse fatte così sottili quella sera allora, eh?
E poi dicono lo spirito di patata.
Noi senza spirito, eh? Ma chi ha messo in giro questa voce? Io una certa idea ce l'avrei, sa? La dico? No, non la dico. Ma sì, la dico. Per me lo sa chi è stato? Il mais.
Man, veramente non lo so. Però farò una ricerca e poi l'informerò. Sì. In qualche modo. Ma per farci perdonare, le dedico una canzone.
Ancora.
Ancora? Senza pomodoro. Potato chips. E canta Slim Gaillard.
Potato chips, how my mouth just drips. Potato chips, how my mouth just drips. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. Potato chips, how my mouth does drip. Potato chips, how my mouth does drip. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. No matter where it is, you'll always find a bag around. Be in a bar, a picnic, even a baseball ground. Potato chips, how my mouth does drip. Potato chips, oh, drip, drip, drip. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. Bang, bang, bang.
Dopo questa dedica, signora Patata, voglio chiederle di Vincent.
Chi?
Van Gogh, uno dei più grandi pittori dell'Ottocento.
Ma sì, che spadata. Vincent e i suoi mangiatori di patate, quel magnifico dipinto. Gliel'ho detto, no? Noi amiamo la gente semplice, inclusi i contadini come quelli rappresentati da Van Gogh. Gente abituata a servirsi con le mani da un unico piatto. No, no, noi non disdegniamo le tavole semplici, anzi, come le ho detto, quasi le preferiamo. In certe case noi siamo preziose, preziosissime. Ricordo in Irlanda, tanti anni fa, sa che stavamo per essere decimate, annullate, estinte, care estinte, la gente, poveracci, tutti...
La famosa carestia della patata del 1846.
Fu una tragedia immane, catastrofica. Solo a parlare di quei mesi terribili mi vengono i brividi. E tutto per quell'orribile fungo.
La peronospora.
Fatico anche a pronunziare il nome. Distrusse tutto il raccolto di quell'anno. E moltissima gente fu costretta a emigrare in Canada, negli Stati Uniti, per la fame. Quelle navi stipate fino all'inverosimile.
Qualcosa di simile succede ancora oggi. Anche se la fame non è l'unica motivazione a spingere esseri umani a lasciare le loro case, i loro affetti, i loro habitat, per iniziare un lungo, lungo, doloroso viaggio verso l'ignoto.
Io ricordo una canzone di quel tempo, sa? Era la storia di un certo Michael che rubava prima dell'alba il Gran Turco di Trevelyan perché suo figlio non morisse di fame. E ora una nave prigione attende nella baia. Sono così desolati i campi di Athernai.
By a lonely prison wall, I heard a young girl calling. Michael, they have taken you away, for you stole Trevelyan's corn. So the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay. Lo, lie the fields of Athenry, where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing. We had dreams and songs to sing. It's so lonely round the fields of Athenry.
Che bella parola, campi. I campi della terra. Noi apparteniamo alla terra, mio giovane amico. Cresciamo nella terra. E quando dalla terra spunta un fiore bianco, significa che là sotto sta nascendo qualcosa di molto speciale, anche se nessuno lo vede. Come la speranza che nessuno nel mondo soffra più la fame.
La condivido, Madame Pomme de Terre. Ma ora un'ultima domanda. Ma lei cosa pensa veramente della soup Parmentier?
Come?
È una zuppa molto delicata a base di uova, porri, parmigiano, panna e naturalmente patate, bincie. Il miglior omaggio che il vostro Parmentier potesse rendere alla vostra dolcezza. Chiunque può cercare questa ricetta su YouTube.
Cosa? Ancora il tubero?
Spirito di patata.
Giuliano Canevacci ha incontrato la patata. Ha dato voce alla patata Laura De Luca.